Abbiamo, prima di iniziare questo, ecco, questa meditazione sul tema della giornata, abbiamo una proposta da farvi a voi tutti qui. Ecco, ci sono tre noti registi che ci hanno chiesto di cercare delle coppie protagoniste per girare un film. Abbiamo chiesto all'ufficio per la pastorale familiare la possibilità di chiedere a tutte le coppie che sono qui, anche i fidanzati, la disponibilità come nel ruolo di protagonisti per questo film. E un film che potremmo dire un colossal, perché in realtà viene girato in vari paesi e viene girato con varie coppie, cioè che intervengono un po' ognuno le loro vite in parallelo. I tre registi sono molto noti, cioè l'intuizione che hanno avuto è partito da un libro che è stato letto da milioni di persone, e loro hanno pensato di girare questo film. Allora, la trama del film è proprio girata da questo libro. Già da molto tempo viene girato questo film, però continuamente loro hanno bisogno di trovare nuovi attori, che sono coppie, che sono famiglie nella loro quotidianità, per portare avanti la trama di questo film, che è una cosa molto particolare, molto bella. Direte, ma come viene girato? Noi non siamo attori, non abbiamo nessuna formazione. Non serve la formazione, perché serve in realtà essere incarnata nella realtà quotidiana che viviamo. Ed è proprio quella che interessa a questi registi, che ognuno di voi interpreti quello che vive nella vita di tutti i giorni. Dunque non serve essere attori perfetti, perché anzi è proprio la verità di quello che siamo, la nostra fragilità, che rende credibile questo film. Ecco, dicevo, le riprese sono molto discrete, perché sono proprio fatte nella realtà della nostra vita quotidiana. Ecco, probabilmente questa proposta in questo momento, all'inizio di questo incontro, lascerà in voi una certa perplessità, perché direte, non è che, cioè, ogni giorno riceviamo decine di telefonate, cioè, per proporre l'ultimo ribasso sul dance, su una cosa o l'altra, e allora direte, non è che sia l'ultima bufala. No, vi posso garantire che non è l'ultima bufala, e lo garantisce anche l'ufficio per la pastorale familiare. Ne abbiamo parlato assieme, gliel'abbiamo spiegato e ci hanno dato questa possibilità. Bene, non vi vogliamo chiedere così a bruciapelo una risposta, ve la chiederemo dopo, e magari durante anche questa meditazione vi daremo altri elementi che vi permettono anche di poterne parlare assieme e poter dare la vostra risposta. Grazie. Allora, entriamo nel tema della giornata: il mistero della relazione nuziale. La prima cosa, cioè, se a un certo punto c'è qualche cosa che non vi è chiaro in quelle cose che ci diciamo, che non è un insegnamento, perché il maestro è uno solo, che lui, dunque nessuno di noi è maestro, noi non siamo teologi. Il Signore ci ha fatto fare un'esperienza coniugale, un'esperienza di Lui nella nostra vita, e noi di quello possiamo parlare e di quello vi vogliamo parlare. Lo vogliamo fare anche con una terminologia più semplice possibile, e dunque se qualche cosa non vi è chiaro, anche in certi termini che possono essere un po' più ermetici a prima vista, ecco, voi ci interrompete e chiedete, così, cioè deve essere proprio qualche cosa che serva a voi e dunque deve essere comprensibile. Allora, un primo punto, visto che il titolo, cioè il tema della giornata, dice il mistero della relazione nuziale. Mistero. Che cos'è un mistero? E qual è la differenza tra mistero è enigma. Il mistero si offre perché vuole essere svelato. L'enigma si nasconde perché non vuole essere risolta. Qui parliamo di mistero, non di enigma. Perché il Signore desidera, da una parte, creare in noi l'anelito, il desiderio di scoprire questo mistero, e d'altra parte desidera svelarcelo. Un secondo punto, parliamo di mistero della relazione nunziale. La domanda: ma qual è la differenza tra relazione nuziale e relazione coniugale? Perché è bello comprendere i termini per poter comprendere che cosa vuol dire. Allora, la relazione coniugale è nata, la nostra relazione coniugale, la vostra, è nata dal vostro incontro, quando vi siete incontrati e quando avete deciso di coniugare le vostre vite per costruire la dimensione umana della vostra coppia, tutto quello che è la vostra umanità, fatta di dono di noi stessi e di accoglienza dell'altro, nella fedeltà e nella fecondità. Attenti bene, la fecondità non è solo la fecondità biologica, ma è la fecondità di una relazione d'amore che è feconda, dice Bodetti. Parla della fecondità oltre la fecondità, che è oltre la fecondità biologica. Ebbene, questa relazione coniugale, dunque nella quale noi andiamo a coniugare, ecco, le nostre vite, questa relazione coniugale vissuta in queste tre dimensioni, dono, accoglienza, fedeltà e fecondità, è stata definita da San Giovanni Paolo II sacramento primordiale. Perché realizza il sogno di Dio. Qual è il sogno di Dio quando ha creato l'uomo e la donna? Che siamo una cosa sola, come noi padre siamo una cosa sola. Ecco, quando la nostra relazione coniugale, che è fatto di tutta la nostra umanità, cioè coniuga pienamente tutto quello che siamo nel dono d'accoglienza, nella fedeltà, nella fecondità, diventiamo, dice San Giovanni Paolo II, sacramento primordiale, niente meno di questo. Ecco, questa è la relazione coniugale. Adesso, invece, che cos'è la relazione nuziale? La relazione nuziale, invece, nasce dall'unzione sacramentale della nostra realtà coniugale preesistente. Infatti, dice la Chiesa, se non c'è quella relazione umana preesistente, il matrimonio è nullo, non che venga annullato, è nullo, non c'è mai stato. Come si fa a dare un sacramento a qualche cosa che non c'è? Che cosa c'è prima? C'è la nostra realtà umana. Dunque la relazione nuziale invece nasce dall'unzione sacramentale della nostra realtà coniugale preesistente e la eleva a sacramento d'amore. Vi ricordate Davide quando è stato unto dal profeta Samuele? Ecco, lui da semplice pastore diventa re. Nello stesso modo, con l'unzione, gli sposi diventano un sacramento d'amore, capaci di amare il coniuge alla misura di Cristo, che ama fino a dare la propria vita. Allora, abbiamo voluto soffermarci un attimino su che cos'è il mistero. Il mistero è qualcosa che è donato per essere svelato. Invece qual è la differenza tra la relazione coniugale, che è la nostra parte umana, e la relazione nuziale, che è in realtà la nostra relazione umana che è stata unta nel sacramento. Adesso, perché? Ma perché è un mistero la nostra relazione nuziale e farei bar trattino coniugale? Perché è un mistero? Allora, la prima cosa, quello che diremo non è esauriente, però elencheremo quattro motivi. Il primo è perché a livello antropologico, cioè proprio a livello della nostra relazione umana, non c'è appunto una relazione umana più alta, sfidante, totalizzante della relazione coniugale. Perché totalizzante? Perché cioè, ci chiama a mettere assieme, a coniugare tutto quello che siamo fino al nostro corpo. La nostra sessualità è proprio stata creata dal Signore proprio per potersi coniugare totalmente. Non c'è una relazione umana che sia più sfidante, alta e totalizzante della relazione coniugale. E in effetti pensare che un uomo e una donna decidono di rinunciare alla loro individualità, al loro io per coniugare loro vita e creare un noi, è così illogico da risultare misterioso. Non vi sembra illogico dire che ognuno di noi ha la sua individualità? Nella vita di tutti i giorni affermiamo la nostra individualità e malgrado questo abbiamo deciso di coniugare i nostri due io per formare un noi, per essere una cosa sola. Ci siamo spossessati perché il giorno del nostro matrimonio io ho detto a Filippa: non mi appartengo più, mi do a te, mi sono sfrattato, mi appartengo. Infatti io non mi chiamo più Etienne, mi chiamo Etienne di Filippa. Lei non si chiama più Filippa, si chiama Filippa di Etienne, mi appartiene. Ma com'è? La Chiesa appartiene a Cristo. Cioè dunque questo non è il mio possesso, mi è donato affinché la possa far crescere. Ma questo, ecco, lo dico perché non c'è una relazione umana così alta da risultare misterioso. E questo è un primo motivo di questo mistero. Un secondo motivo è perché le nostre relazioni coniugali rimandano ad un'altra relazione. Qual è la relazione che proprio sulla quale è stata creata la relazione coniugale? Qual è? È quello della Trinità, è quello della famiglia divina, cioè questa relazione tra il Padre e il Figlio nello Spirito. Ecco, questa relazione che unisce Padre, Figlio e Spirito Santo, all'immagine della quale Dio ha creato la relazione coniugale. E per questo la teologia afferma che gli sposi sono niente meno che icone della Trinità. Quando si parla del mistero della Trinità, uno dice, se non riuscite a comprenderlo, guardate una coppia che si ama. Loro sono il riflesso umano più vicino alla Trinità, al mistero della Trinità. Ecco, questo è un secondo motivo di mistero della relazione coniugale. Ce n'è un terzo, perché la nostra relazione nunziale, coniugale, rimanda al mistero della relazione d'amore di Cristo per l'umanità, di Cristo per la Chiesa. Come Cristo, facendosi uomo, sposa totalmente la realtà umana. Questo è bello, questa parola, sposare. È come dire proprio, io immagino Dio che rientra, si fa uomo e sposa, cioè si plasma totalmente la mia realtà umana, si plasma, cioè vuole proprio, cioè aderire totalmente alla mia realtà umana. Ecco. Come Cristo sposa totalmente l'umanità, sposa la Chiesa, così, nello stesso modo misterioso, noi ci siamo sposati l'uno l'altro. Siamo chiamati a sposare pienamente la realtà dell'altro. Non possiamo dire all'altro, no, ma questa parte di te non mi piace, quella non la sposo, il resto va bene, ma questo no. No, vuol dire che non ci siamo sposati. Allora, una terza ragione di mistero è perché la nostra relazione nuziale rispecchia questa relazione d'amore di Cristo per la Chiesa. C'è una quarta ragione, cioè un quarto motivo che ci è venuto nel cuore. È perché la nostra relazione nuziale è inserita che un'alleanza tra di noi, ci siamo alleati. Questa alleanza si inserisce in un'altra alleanza. È l'alleanza che Dio, alleanza eterna che Dio ha fatta con l'umanità. Ed è misterioso, perché dire che un Dio abbia deciso praticamente di allearsi, faccio con te un'alleanza eterna. Infatti i salmi nelle loro mattutine ne parlavano di questa alleanza eterna. Ecco, la nostra relazione coniugale, nuziale, si inserisce in questa storia d'amore eterna tra Dio e l'umanità. Ecco, gli altri misteri, che sia un mistero a livello antropologico, un mistero perché rispettiamo il mistero della Trinità, è un mistero perché rispettiamo il mistero della relazione, questo mistero grande dell'amore di Dio, cioè di Cristo, che è la sua Chiesa. Ecco, questo già in altre catechesi probabilmente è stato approfondito. Noi vogliamo partire da quest'ultimo punto. La nostra alleanza coniugale si inserisce in un'alleanza più grande. Vi ho persi? O ancora?
Ancora.
È chiaro tutto? Bene.
Allora, un giorno mentre partecipavamo a una conferenza, un relatore ci chiese di leggere un libro pubblicato in America Latina per sapere se era il caso di tradurlo in italiano. Ed era sull'evangelizzazione della famiglia. Però si trattava di un mattone e avevamo solo 2 giorni a disposizione. Allora abbiamo preso l'indice per scoprire la struttura, il contenuto del libro, e c'era un capitolo intitolato La storia della salvezza, con un sottotitolo Voi, dove siete? Incuriositi abbiamo aperto il libro e scoperto una linea del tempo che riportava tutti gli avvenimenti della storia del popolo eletto, raccontati nei vari libri contenuti nella Bibbia. Adesso rivedremo un po' questi passi per poter essere aiutata a vedere dove siamo.
Questa storia d'alleanza è scritta qui dentro. Noi, so che non è il vostro caso, ma tanto è vero quando uno chiede, ma la Bibbia l'avete? E allora, sì, ce l'ho. Dov'è? Ah, guarda, la vado a spolverare in mezzo alla biblioteca. So che a voi non succede così. Questo è un libro su quale la vita di ognuno di noi è fondata. È questo libro d'alleanza. Allora, quando tutto quello che dirà Filippa adesso, pensatelo pensando a questo libro, a quello che è scritto, a tutti i libri che sono all'interno di questo unico libro d'alleanza.
Allora, come diceva Etienne, la linea del tempo partiva dal libro della Genesi, che narra, come lo sappiamo, la creazione dell'uomo e della donna ad immagine di Dio Trinità e la loro chiamata all'unità, perché la parola dice saranno una cosa sola. Narra poi del peccato di Adamo ed Eva nell'avere dubitato dell'amore di Dio e la loro uscita dal giardino dell'Eden. Segue poi il racconto del popolo al quale Dio ha scelto di rivelarsi con la chiamata di Abramo e dice: farò di te il padre di un grande popolo. Il pellegrinare del popolo fino all'Egitto per trovare il cibo in tempo di carestia è stata dura e la Dio lo aveva preceduto. Poi il tempo della schiavitù e la liberazione per mano di Mosè, inviato da Dio. Dopo la Genesi, come ben sapete, segue il libro dell'Esodo, che racconta il pellegrinare del popolo 40 anni nel deserto, tempo di attesa, tempo di purificazione, fino ad entrare nella terra promessa. Poi seguiranno tutti i libri storici, che ci fanno scoprire l'evolvere di questo popolo, che chiede a Dio un re, come gli altri popoli, perché non si accontentano di avere un Dio a guidarlo. E anche questo è tutto un racconto di conversione e di successivo rinnegamento. Poi abbiamo i libri sapienziali, infine i libri profetici, che presentano tutti i profeti inviati da Dio per guidare, ammonire, istruire un popolo duro di cervice. Pensate a Isaia, pensate a Geremia, Ezechiele, Osea. Ma il popolo non riusciva a vivere questa alleanza con Dio. Allora Dio pensò alla seconda creazione.
Vi ricordate questi grandi profeti, Osea, quando dice: la chiamerò nel deserto, parlerò al suo cuore. È il linguaggio di un innamorato che dice: Dio non si dà pace. E lo dice Esaia, lo dice Dio attraverso il profeta Esaia, e dice al popolo: non mi darò pace fino a quando tu non risplenderai Gerusalemme. Ecco, questo noi in questo momento lo dobbiamo sentire nel cuore. Questo è questa storia di alleanza, che non è solo la storia d'alleanza con un popolo che, vabbè, che lì viveva nel Medio Oriente, no, è una storia di alleanza con l'umanità, con ogni uomo, con ogni donna, con ogni coppia, ognuno di voi. E questa storia d'alleanza si ripete ancora oggi.
Allora, al centro della linea del tempo c'è un evento che cambia la storia di questo popolo. Storia, come l'abbiamo detto, di accoglienza e di relegamento della proposta di alleanza fatta da Dio. Ma Dio si fa uomo per venire in mezzo agli uomini e ridare a loro la capacità di vivere nell'armonia primordiale nella quale Dio ha creato l'uomo e la donna. Armonia che nasce dalla comunione con Dio, con se stessi e con gli altri. Questo evento non solo cambia la storia del popolo, ma dell'intera umanità. È lo spartiacque della storia che segna un prima e un dopo.
Il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. C'è un punto. È come dire, quando su una carta geografica uno dice: io sono andato lì, e lì sì, una volta si metteva la bandierina. Ecco, in questa linea del tempo che è formata dal Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, c'è al centro, c'è una bandiera. Questa bandiera è la croce di Cristo, che è piantata lì in mezzo, che dice: io mi sono fatto uomo. Perché mi sono reso conto che questo popolo non riusciva a vivere questa alleanza. Allora Dio si è fatto uomo, ha piantato la sua croce su questa terra, ha piantato la sua croce in mezzo agli uomini. Questo è lo spartiacqua.
E l'uomo, da oggetto dell'amore di Dio, diventa soggetto dell'amore di Dio, portatore dell'amore di Dio. Non è più la storia di alleanza tra Dio e un solo popolo, ma attraverso questo popolo diventa la storia di alleanza tra Dio e tutta l'umanità. E la parola dice: andate in tutto il mondo a portare questo lieto annuncio.
Ecco, anche questo ci soffermiamo un attimino, perché noi questo libro meraviglioso, in realtà lo conosciamo poco, noi per primi siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo. E dice San Paolo: ma come potranno credere se non gli viene annunciato? E a noi è stato annunciato, e noi lo annunciamo a voi. Allora, questo spartiacqua, che cosa è successo? Ha trasformato la vita dell'uomo. Perché fino adesso, effettivamente, il popolo era oggetto dell'amore di Dio attraverso questa alleanza eterna che Dio aveva sancito, e dirò: rimarrò, ti amerò per sempre. E da oggetto dell'amore di Dio attraverso l'avvenuto di Cristo è successo qualche cosa, che questo popolo, attraverso i 12 sparuti apostoli, ha cambiato. E da oggetto dell'amore di Dio, il giorno di Pentecoste, attraverso la morte, la risurrezione e l'avvenuto dello Spirito, questo popolo infedele, pauroso, è diventato un popolo capace di annunciare quello che va visto. E dunque, da oggetto dell'amore di Dio, diventa annunciatore dell'amore di Dio, diventa soggetto attivo. In più, prima questa alleanza era riservata a un popolo, il popolo eletto. Perché l'ha scelto Dio? Non lo sappiamo, anche quello è misterioso. Ma attraverso gli apostoli, da quel momento, gli apostoli porteranno questo messaggio d'amore dappertutto nel mondo. Dunque, da un'alleanza riservata a un popolo solo, diventa un'alleanza che si allarga all'umanità intera. Questo è proprio lo spartiacqua tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Queste cose ve le diciamo perché noi c'entriamo in qualche modo in tutto questo. Dopo lo capiremo.
Allora, questo evento, come dice Etienne, lo potete leggere continuamente nella parola di Dio, no? Lo scopriamo nei quattro Vangeli che raccontano la vita di Cristo, dalla nascita fino alla sua morte e risurrezione, con la quale Dio ha salvato e rigenerato l'umanità e cambiato, come avete sentito, il corso della storia. Poi segue il racconto dei tempi nuovi negli Atti degli Apostoli e nelle varie lettere, nel quale gli Apostoli fondano le prime comunità e portano questo lieto annuncio di vita nuova fino all'estremità della terra. Questa storia della salvezza si conclude con il libro dell'Apocalisse, lo diceva Etienne, che nella parte finale presenta la pienezza dei tempi, quando l'umanità riconciliata si abbandona pienamente a Dio e lo invoca dicendo: lo Spirito e la Sposa dicono vieni. Questa è la storia dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Alleanza che non avrà fine fino alla pienezza dei tempi, perché come diceva Etienne, Dio non si dà la pace, lo dice anche Isaia, finché non si realizza pienamente il suo progetto di salvezza. Ancora oggi Dio manda i suoi profeti per richiamarci, per guidarci. Ci ha mandato Papa Francesco, ci ha mandato Don Oreste, ma tanti altri sacerdoti, laici,
vescovi,
che il Signore metta sulla nostra strada. A questo punto una domanda importante ci viene posta.
Oh, voi direte, vabbè, ma noi che cosa c'entriamo con tutto questo? Però, nell'indice di quel mattone che ci era stato dato per dare un nostro parere, c'era la linea del tempo. Ma immaginate questa linea del tempo, bisogna anche visualizzare, perché sennò rimane un libro chiuso, è talmente chiuso che non c'entriamo, che anche la nostra vita non c'entra dentro. Un libro che quando si apre, al primo libro che abbiamo detto è la Genesi, e l'ultimo libro che è l'Apocalisse. E lì è tutto un percorso di vita, è un percorso, è il percorso della nostra vita, in mezzo al quale c'è una croce, la croce della salvezza. Bene. Allora, in quest'indice c'era una domanda sotto.
Dove sei?
E voi dove siete? Avete presente negli alberghi o nei grandi uffici dove c'era da dire: voi siete qui! Qui non c'è nessuno che lo dice per noi, siamo noi che lo dobbiamo dire. E voi dove siete? Allora, adesso che abbiamo rivisualizzato questa linea del tempo, dobbiamo fare un secondo passo assieme per comprendere, per poter dare una risposta, ognuno di noi, ognuna delle nostre coppie, noi dove siamo, dove ci collochiamo in questa storia d'alleanza? E non è una domanda banale, un po' a effetto, perché così tengo il rapporto all'assemblea un po' sveglia con una domanda ad effetto, no. È una domanda fondamentale che riguarda il senso stesso della nostra vita. E aggiungo, della nostra vita di coppia, e aggiungo della sua sopravvivenza. Se noi non riusciamo a dare una risposta dove ci collochiamo in questa storia della salvezza, ne va la sopravvivenza della nostra coppia. Comincio a perdere qualcuno qui. Ci vorrebbe un canto, un qualche cosa per mantenersi svegli. Allora, no, non ti voglio perdere. Sai perché non ti voglio perdere? Perché è così prezioso, che capisco che tu ti addormenti perché sono io per primo a farlo quando sono dalla tua parte. Però è così prezioso perché questo non è solo... Vabbè, abbiamo parte... Non è un momento durante il quale partecipiamo a un bel insegnamento, diciamo se è bello così abbiamo preso le note. No, sono le note che dobbiamo prendere, dobbiamo scrivere dentro il nostro cuore. E con il nostro cuore oggi dobbiamo dare la risposta. Per cui non ti voglio perdere. Perché sei importante, non per me, ma sei importante per lui. E lui non ti vuol perdere. Allora, il passare degli anni, l'abitudine, parlo delle nostre coppie, il ritmo incalzante delle giornate, le difficoltà della vita, le nostre debolezze, il nostro stesso peccato ci portano a ridurre il livello della nostra relazione, del nostro vivere insieme. Quando ci siamo sposati, ho detto: ah no, Per noi è completamente diverso. Non sarà come i nostri genitori, che loro era un po' traballante nella loro relazione. Per noi sarà diverso. Lo vedi il nostro amore, quanto è grande, quanto è forte, quanto è bello. E poi un po' alla volta questo livello d'amore si riduce, perché siamo schiacciati dal ritmo della vita, dalle difficoltà, dalle nostre debolezze, dalle nostre fragilità, dai nostri limiti, dal nostro stesso peccato. Si riduce il livello ed è un processo pericoloso, perché ci toglie progressivamente la consapevolezza del degrado della nostra relazione. Ecco, se noi non custodiamo, se noi nutriamo la nostra relazione, si degrada da sole. Questo è una cosa normale, come il corpo umano. Se non vado a fare ginnastica sono il primo a non dare, però ginnastica spirituale cerchiamo di farla. Allora, se non andiamo a custodire il suo corpo, fare ginnastica, c'è un degrado. Bene, allora dobbiamo custodire la nostra relazione allo stesso modo. E servono momenti come questo per scuoterci e riprendere piena coscienza di dove siamo. Questa è una domanda che ci dovremmo fare spesso. Dove sei? Dove sei? Allora, quel momento lì uno si risveglia da un certo torpore e dice: ma io sono qui e sono stato trascinato. Allora, prima domanda. Di questa storia di alleanza che abbiamo presentato, ci sentiamo parte? La nostra vita personale e coniugale si inserisce nella linea del tempo di Dio o è una linea parallela? Non è così ovvio. La mia linea del tempo come vita coniugale, la nostra vita, che è da quando ci siamo incontrati, è inserita dentro questo, la sentiamo inserita dentro questo libro d'alleanza o in parallelo? Un'altra cosa, no, signore, tu hai la tua storia con l'umanità e noi abbiamo la nostra storia, te fai la tua, noi facciamo la nostra. Dite, questo è un po' forte, noi siamo qui, crediamo in Dio, dunque è difficile che diciamo questo, però di fatto possiamo avere la nostra linea di tempo in parallela, non si interseca mai, non c'entra, non è inserita. Riconosciamo che la linea del tempo di Dio sia la linea del tempo dell'umanità stessa nel suo divenire? Ecco, diceva Sidi, ci hai raccontato una bella storia, come dicevano i greci, per la risurrezione ritorneremo un'altra volta. Potremmo dire la stessa cosa oggi, per la linea dire che la storia dell'umanità è scritta qui, non ne sono tanto sicuro. Allora, si inserisce o non si inserisce? Dopo aver seguito sulla linea del tempo la storia non tanto di un popolo, ma di un Dio innamorato dell'uomo fino a morire per lui, per ridargli la capacità di amare, ci è entrato nel cuore questo amore di Dio che non si dà pace fino a quando non saremo nella pienezza? E ancora, abbiamo capito di essere inseriti profondamente in questa alleanza di amore e che la storia che abbiamo letto sulla linea del tempo, Adamo ed Eva, ma sì, ma quelle lì, beh, vabbè, che sono... No, questa storia è la nostra storia. Per questo è la nostra storia, la storia di un incontro tra Adamo ed Eva e tutto il loro percorso. E che Dio ha creato Adamo ed Eva per renderli partecipe dell'ebbrezza del suo amore. Che bello! Un Dio che è così pieno d'amore, cioè che dice: io voglio che qualcuno partecipi, sia partecipi di quest'amore. E per questo ha creato l'uomo e la donna, per renderli partecipi, perché lui, Dio, desidera che, cioè, voi possiate provare questa ebbrezza. Per questo ci siamo incontrati, riconosciuto e abbiamo deciso di unire le nostre vite per essere una cosa sola e così riflettere il mistero della relazione della famiglia divina. Anche noi però abbiamo conosciuto l'esperienza del peccato ogni volta che non abbiamo amato l'altro con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, e che ci siamo allontanati da Dio non vivendo più il suo sogno. Perché non è il progetto di Dio, è il sogno di Dio questo. L'uomo e la donna sono il sogno di Dio. Data questa prima risposta, cioè la nostra storia si inserisce nella storia di Dio o sono in parallela? Avete dato tutti la vostra risposta? Sì? Allora possiamo fare la seconda, se no ci tocca fermarci. Cosa facciamo? Andiamo avanti? Andiamo avanti. Allora una seconda domanda. Come coppia, a quale punto di questa linea del tempo ci collochiamo? Non basta sapere di essere inseriti nella storia d'amore di Dio, bisogna sapere anche dove siamo nella nostra storia d'amore l'uno con l'altro. Ecco, quando siamo sposati, cioè questo amore, sarò tutto per te, guarda, cioè, avevo gli occhi solo per l'altro. Poi un po' alla volta, cioè i nostri occhi, l'altro lo vediamo poco, anzi mi succede tante volte, vado alla parrucchiere, torna, non me ne accorgo nemmeno. Ma questo succede solo a me, voi siete molto più bravi.
E viceversa, diciamo la verità.
Sì. Allora, ecco, è importante capire dove siamo nella nostra storia d'amore l'uno con l'altro. Siamo contenti della nostra vita coniugale o ci accontentiamo? Io ormai così, lui non lo cambio più, lei è così, non la cambio più, poi cosa vuoi? Bisogna essere realistici, dai. Cioè, sognavamo una volta, ma bisogna essere meglio di così. Accontentiamoci. Siamo coniugati, oramai siamo coinquilini sotto lo stesso tetto. Guardate che sembra forte. Una coppia di amici, sposata tanti anni, figli ormai sposati a loro volta, dice, guarda, rimaniamo insieme perché ci vuole troppo coraggio per separarci, se no ci saremmo già separati. Siamo coinquilini sotto lo stesso tetto. Guardate che drammatico. Allora, la domanda è provocatoria, però nell'estrema di una domanda permette di orientarci meglio. Parliamo ancora al plurale o abbiamo recuperato il singolare? È difficile questo, perché noi siamo sposati, allora l'io è diventato noi, e poi noi ritorna a essere l'io, e poi dopo noi. Questo di nuovo succede solo a me, a voi no. Bene, mettiamo il nostro io prima del coniuge sostituendolo con altri idoli, i nostri hobby, il potere professionale, i soldi, la pornografia. Diciamoci le cose con molta semplicità. Ci riconfermiamo ancora ogni mattina la scelta di amarci per sempre? Abbiamo ancora chiara nel cuore la meta del nostro percorso coniugale, cioè l'unità perfetta? È importante ricordare da dove siamo partiti e dove dobbiamo arrivare, perché quando siamo in mezzo alla tempesta, che uno non vede più niente, capisce più niente e ti sono perso. No, però so che sono partito da quel porto lì, che devo arrivare a quel porto lì. Riprendo la calma e dico, bene, in questo momento sono smarrito, sono dentro la tempesta, non capisco più niente, non sento più niente per l'altro, ma tuttavia so dove devo arrivare. E questo è importante. Allora, guardare questa storia qui del popolo eletto ci aiuta anche a collocarci noi stessi nella nostra storia di coppia eletta. Il tempo della creazione è il tempo del nostro incontro, del nostro innamoramento, della decisione di unire le nostre vite. Il tempo del peccato è il tempo dell'infedeltà a Dio, allontanandoci dal suo sogno sulla nostra vita, ma anche il tempo dell'infedeltà all'altro, non amandolo con tutto il cuore, la mente e le forze. Il tempo della schiavitù è quando cadiamo in preda ai nostri idoli. Il tempo del deserto è quando siamo nell'aridità dell'amore. Ma è anche il tempo della purificazione. Il deserto non è solo, cioè, il tempo dell'allontanamento, ma anche il tempo della purificazione, per poter entrare nella terra promessa. E appunto il tempo della terra promessa è quando rientriamo nel progetto e il sogno di Dio. Il tempo dell'annuncio dell'amore di Dio, come hanno fatto gli apostoli, è il tempo della maturità del nostro amore. Poi c'è anche il tempo quando Cristo è venuto a piantare la sua croce in mezzo alla nostra vita sofferente. anche quello è il tempo della grazia. Ecco, guardare a questa storia che sembra che di centrare poco con noi è la storia umana, e noi siamo umani, e dopo migliaia di anni siamo ancora umani e ancora viviamo la stessa storia, e ancora abbiamo bisogno di rileggere questa storia per comprendere dove noi siamo. La nostra vita di coppia in effetti è un lungo pellegrinare, come quello del popolo eletto per raggiungere la terra promessa, cioè la pienezza dei tempi, cioè la comunione perfetta tra di noi e con Dio. E guai, come dicevo, avere un'idea romantica dell'amore e pensare che il nostro pellegrinare sarà senza difficoltà, la nostra attraversata senza tempesta. A noi non succederà mai! Ultime parole famose. Bene, ci sono i passi avanti, lo sappiamo bene, con l'uscita delle nostre schiavitù, poi i passi indietro, con il ricostruire i nostri idoli. Ci sono i momenti che ci fanno sentire l'amore bruciare tra di noi e i momenti di deserto. L'importante, come dicevo prima, è ricordare sempre da dove siamo partiti. Il Signore diceva sempre, e sembra una parola, dice, ma che cosa c'entra? Cosa vuol dire? Ricorda Israele. Noi siamo dei grandi smemorati, siamo dei grandi ciechi, perché vedevamo e non vediamo più l'altro. Sapevamo e abbiamo dimenticato. Allora il fatto di ricorda Israele, è importante per reinserire la nostra vita dentro quello di Dio e dare questa risposta e poter collocarci. Dunque, importante sapere dove siamo partiti e aver chiara la metà del nostro percorso di coppia. E tra il punto di partenza e il punto di arrivo, che cosa c'è? C'è il nostro divenire quotidiano. Ma l'importante è che sia un divenire che tenda verso questa meta. C'è un salmo molto bello che dice: beato chi confida nel Signore e decide nel suo cuore il santo viaggio. Questo santo viaggio è il viaggio che abbiamo deciso il giorno del nostro matrimonio, quando abbiamo detto, cioè, vogliamo partire in questo cammino con la grazia di Dio per diventare veramente un'unica cosa. Questo è la meta del nostro percorso. Allora, dice il Salmo, lungo il cammino cresce il vigore. L'importante è essere sempre in cammino, non fermarci mai. Quando ci fermiamo, diceva uno vicino qui a Predappio, diceva, chi si ferma è perduto. Su quello aveva ragione, su altri un po' meno. Ma è vero, quando ci fermiamo siamo trascinati. Invece dobbiamo sempre rimanere con chiara la meta e sempre dove sono collocato. Sono andato indietro o sto andando avanti? Serve, a questo punto lo possiamo dire, una giusta percezione di dove siamo nella nostra storia di coppia, per poter gridare a Dio, perché se non abbiamo la giusta percezione, noi rimaniamo zitti, ma sì, va bene tutto, più o meno così. Se riprendiamo coscienza di dove siamo, ci rendiamo conto che siamo andati indietro, che facciamo fatica, che siamo assettati, che siamo aridi, che non è le nostre, siamo come queste ossa in mezzo al deserto. Allora possiamo dire a Dio, ridai vita alle nostre ossa inaridite. E possiamo dire, Signore, abbiamo sete d'amore, abbiamo sete di gioia, perché ci rendiamo conto che nel nostro rapporto coniugale non c'è più la gioia. Abbiamo bisogno del vino nuovo. Allora possiamo dire, dacci di quest'acqua. Ecco, avere una giusta percezione per poter gridare a Dio. E questo è quello che dobbiamo fare. E quanto gridiamo a Dio, gli dobbiamo dire, vieni con la tua croce di salvezza e vieni in mezzo alla nostra, realtà, la nostra realtà coniugale, vieni a portarci questa salvezza. Ecco, è l'esperienza che abbiamo fatto e che vi vogliamo raccontare. Vi abbiamo persi? Ancora? È troppo difficile? No? Vi siete collocati? Perché la prima domanda avete risposto, alla seconda avete risposto, però vi lasceremo un po' di tempo per parlarne assieme.
Per noi questa irruzione di Dio in Gesù nella nostra vita è arrivata in un momento di profondo dolore, di crisi, di coppia, dopo 24 anni di matrimonio, nel 2003. Siamo sposati dal 29 dicembre 79 con tre figli, nati rispettivamente nell'83, Natascia 88, Vanessa, il terzo nel 1998, Emanuele, salito al cielo al quinto mese di gravidanza. Vivevamo un'esperienza di profondo dolore e frustrazione. Malgrado il nostro cammino, una comunità con consacrazione e voti, ma dove le nostre necessità e priorità di coppia e famiglia difficilmente potevano allora essere contemplate e comprese. Avevamo perso la gioia dello stare insieme e molto spesso vivevamo anche le cose separatamente e con tanta sofferenza. Ben sapete quando viene a mancare la gioia, che è frutto dello Spirito Santo, come dice la parola, tra noi, era un segno che eravamo in pericolo. Si era accesa una spia rossa sul cruscotto dei nostri cuori. E ora, a distanza di anni, possiamo dire di essere stati anche protetti da varie tentazioni e parassiti all'interno della nostra relazione. Il Signore non ha permesso che fossimo tentati al di là delle nostre forze. Con Lui, per Lui e in Lui, nulla viene a caso, proprio perché dal nostro sì per sempre, pronunciato a Lui e davanti agli uomini, Egli si è fatto guardiano fedele della nostra vita. Il Signore ci aspettava al varco dopo questo cammino di sofferenza sotto la croce, per una nuova risurrezione, per una nuova comprensione del mistero e della grazia della nostra vocazione nel sacramento del matrimonio. Ci fu proposto dopo anni di ritiri annuali a tema con la nostra comunità un'esperienza totalmente diversa, specificatamente per coppia, dove ci fu chiesto: che cosa volete che il Signore faccia per voi? E chiedemmo che tornassero a riprendere vita le nostre ossa inanimate. Il Signore ascoltò davvero la nostra preghiera e tornammo perfino a rivivere l'esperienza dell'innamoramento, del primo sguardo, della prima promessa. Eravamo tornati a vivere nella gioia. Lì, nel massimo del logoramento e del dolore, lo avevamo incontrato di nuovo. E spinto da questo amore vivificato, trovammo naturalmente il coraggio di lasciare il vecchio della nostra storia, del nostro vissuto, per fare spazio al nuovo, per fare spazio al nuovo santo. E senza più condizionamenti abbiamo deciso di ripartire da noi, con il Signore. Insieme abbiamo pronunciato di nuovo e consapevolmente il nostro sì, chiedendo al Signore di poter fare la sua volontà e non più la nostra. E davvero vi posso dire che dall'immenso dolore di un lutto, il Signore ci ha fatto comprendere quello che è la grazia di una nuova maternità, di una nuova paternità, di una nuova fecondità. E questo Lui lo sapeva già, ma lo dovevamo decodificare noi, comprendere noi. Tornammo a casa trasformati, aspettando i disegni, i segni del Signore, che avrebbero confermato il suo volere, una sua volontà d'amore per noi. E questi segni, quando li chiediamo al Signore, sapete che si manifestano abbastanza rapidamente. Eravamo pronti a costruire il suo regno in un completo abbandono, fiducioso in Lui. E dopo poco tempo, nel 2004, un anno dopo, fummo chiamati a servire la famiglia. Da allora proseguiamo il nostro cammino, vedendo i frutti, cosa che prima non vedevamo. Avevamo rincontrato l'Eterno in mezzo a noi, con quale tutto era ed è possibile. Allora,
volevo dire una cosa, che se prima di questa settimana di ritiro coniugale qualcuno ci avesse detto: guarda, guarda che ti ribalta, guarda che da morte ritorni vivo, guardi che da un amore arido ti innamori di nuovo. Avrei detto, vabbè dai, non esageriamo. Cioè Dio sì, è Dio dell'impossibile. Oggi la festa di Cristo Re, eh? Questo è il momento buono, tra l'altro, per invocare, chiedere al Signore che è Re, Signore, onnipotente su ogni nostra situazione di vita, è il giorno giusto per chiedergli tutto. Allora, ma quella volta, quando, se uno ci avesse detto, guarda, ti cambia la vita, andrà meglio, migliorerà un po', ma così non esageriamo. Io vi posso dire, Dio è un Dio esagerato, e che è il Dio veramente dell'impossibile, però ci dobbiamo mettere in gioco totalmente, dire, ridai vita alle nostre ossa inaridite, Signore, tu solo poi, e Lui dopo fa, quando gli lasciamo carta bianca, gli lasciamo lo spazio per agire.
Allora la parola di Dio che condivideremo anche oggi durante la Santa Eucaristia era già una parola profetica di tutto questo per ognuno di noi, perché dice dal profeta Ezechiele, così dice il Signore Dio, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse come noi. Così io passerò in rassegna le mie pecore, le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse, nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore e le farò riposare. Andrò in cerca della pecora perduta e incontrerò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grazia della forte. Le pascerò con giustizia, così fece il Signore con noi.
Cioè, sapete una cosa che abbiamo scoperto? Che la Chiesa è madre. Dice, che cosa c'entra con quello che ha letto Filippo in quest'ora? Ma vi rendete conto oggi questa lettura di Ezechiele, che è quella della liturgia di oggi, no? Secondo me, l'ufficio che era passato la famiglia ha scelto la giornata oggi perché c'era questa lettura qui. Perché parla di noi di queste pecorelle smarite, sofferente, che lui va a riprendere. Ma noi ci crediamo. Perché noi, cioè, siamo abituati ascoltare la parola, leggerla e dice vabbè è una bella parola, è bellissima, però rimane poetica, rimane poesia, non
si incarna,
cioè sì, riguardava un altro popolo, Ezechiele diceva per un altro popolo che non siamo noi, sbagliato, dove vi siete collocati in questa storia? Siete dentro questa storia. E queste parole non sono state, sono parole eterne, perché sono parole di un'alleanza eterna. E vuol dire che c'è, fino a quando non si realizza pienamente il sogno di Dio, questa parola è profezia e si deve realizzare. E oggi si deve realizzare nella vostra, nella nostra vita. Questo lo vuole Dio. Se no, che cos'è Cristo Re? È una parola, è una festa liturgica. Ma non è verità, non è verità se non lo è per noi, lo deve essere per noi. Allora, è questo, credere, leggere questa parola, e quando l'ascolterete durante la celebrazione eucaristica, dite questo lo dice Dio a me oggi attraverso il suo profeta. Sono io questa pecora smarrita che lui viene a riprendere. Questo cambia la vita. Allora, perché allora noi ci veramente non solo siamo inseriti in questa storia dell'alleanza, ma permettiamo che questa alleanza eterna si possa realizzare dentro di noi, perché Dio ha creato l'uomo senza l'uomo, ma non lo può salvare senza l'uomo. Senza di noi non ci può salvare. Bisogna che a un certo momento, con coscienza, noi diciamo al Signore, Signore, fai questo per noi. Noi abbiamo bisogno di te. Allora, veramente siamo oggetto dell'amore di Dio. siamo inseriti in questa soda alleanza, e Dio non si darà pace fino a quando il suo amore non porterà a compimento il sogno che ha su ognuno di noi personalmente e su ognuno delle nostre coppie. Ma siamo anche soggetti dell'amore di Dio. Vi ricordate quello che abbiamo detto in questa linea del tempo? Che questo spartiacqua, quando da oggetto dell'amore di Dio gli apostoli sono diventati soggetti. Ecco, Dio ha bisogno che ognuno di noi, ognuna delle nostre coppie, diventi soggetto del suo amore. Questo evento di salvezza è stato veramente per noi quando Lui è venuto, ha piantato la sua croce dentro la nostra vita, è stato veramente per noi lo spartiacqua della nostra vita di coppia. L'amore di Dio riversato in noi ci ha fatto passare da oggetto del suo amore a soggetto del suo amore. Cresciuta in noi la consapevolezza che Dio ci chiamava ad essere portatori del suo amore. E dentro il cuore, quello che dice San Paolo, dentro il cuore l'urgenza della salvezza dei fratelli. Una volta io non capivo cos'è l'urgenza. Poi a un certo punto il mio cuore ha cominciato a bruciare dentro di me e ho sentito questa urgenza. E quando vedo una coppia, un fratello che è in difficoltà, una sorella in difficoltà, non posso più rimanere indifferente. Il Signore ha detto: sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma come vorrei che fosse acceso? E questo fuoco è quello che Lui ha depositato in mezzo a noi quando abbiamo cominciato ad amarci. Ma questo amore non può rimanere solo per noi. È un amore che si è donato per essere ridonato. Deve traboccare dalla nostra relazione coniugale. Allora, un'icona ci ha aiutato a comprendere che il mistero della nostra relazione nuziale nasceva dal mistero della croce. E questa è quest'icona di Gesù crocifisso. Ho dei sposi sotto la croce. Scopriamola assieme, poi Filippa ci aiuterà a pregarla e a scoprirne tutti i simboli. Al centro dell'icone vediamo Cristo crocifisso. In questo momento guardatela, così mentre vi parlo, cioè, ecco, diventa un contemplare, un rientrare in questo mistero della nostra relazione nuziale che nasce nel mistero della croce di Cristo. Al centro di l'icone vediamo Cristo crocifisso nell'atto di rendere l'ultimo respiro. Il respiro per gli ebrei, come ricordate, era simbolo di vita. Cristo restituisce all'uomo il respiro, cioè la vita, rendendo lo spirito, il suo spirito, il suo soffio vitale passa dentro l'uomo e ridà all'uomo la vita. Dal suo petto esce sangue vivo, a significare che quello è il momento in cui avviene la salvezza. Lo sapete che il sangue subito si ossida e diventa marrone scuro. Lì il sangue è rosso, per dire: questo è il momento della salvezza. In questo momento avviene questo. In questo momento avviene questo per voi. Dalla mano sinistra esce una goccia di sangue che cade in un calice, il calice eucaristico. Il sacramento eucaristico nasce dall'offerta della vita di Cristo sulla croce per la salvezza di ogni uomo. E dice, ecco la celebrazione, eucaristico, dice il sacerdote: questo è il mio corpo, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Dalla mano destra esce un'altra goccia di sangue che avvolge i due sposi in abito nuziale. Il sangue le lava dal loro peccato e ripristina in loro l'immagine originale con la quale sono stati creati. L'immagine di Dio, l'immagine trinitaria. Ma ancora, il sangue rigenera in loro la capacità di amare. Dunque non è solo il sangue del lavacro, ma anche il sangue che rigenera. E da loro nuova vita, nuovo vigore dell'amore, è una vera trasfusione di sangue che ripristina tutti i parametri vitali e fa di loro una cellula nuova, una cellula sana. Il sangue esce con abbondanza dalla mano di Cristo come corrente, corrente di salvezza che deve scorrere per irrigare ogni aridità, risanare ogni ferita, ridare vita e portare salvezza ad ogni uomo. Gli sposi sono immersi in questa corrente della quale fanno parte integrante e si fanno portatori della salvezza di Cristo. Il giorno del nostro matrimonio, se vi dico quanti sì avete detto, rispondo per voi, abbiamo detto, ci siamo detto sì l'uno all'altro. Avete detto un altro sì? Avete detto sì a Cristo? E direte, ma nessuno ce l'ha detto questo, e questo lo dice la teologia. Il giorno del vostro matrimonio non solo vi siete promessi, donati l'uno all'altro, avete accolto l'uno all'altro, ma c'era presente la comunità, c'era presente il sacerdote nella figura di Cristo. Il giorno del vostro matrimonio, per l'unzione sacramentale, cioè da coniugati, siete diventati, che è la realtà umana, siete diventati sacramento d'amore, siete stati immersi in questo sangue d'amore, il sangue che è segno dell'amore di Dio. E siete diventati, questo lo dice la teologia, siete diventati collaboratori di Cristo per realizzare la sua salvezza, portare la sua salvezza a tutti gli uomini. Senza saperlo, avete detto un altro sì, avete detto un sì a Cristo. E gli avete detto sì, accettiamo di diventare i tuoi collaboratori per portare la tua salvezza a tutti gli uomini. Questo è avvenuto tramite l'unzione sacramentale il giorno del nostro matrimonio. Direte, non lo sapevamo, adesso lo sapete. E dunque, chi lo sa non può far finta di non saperlo, adesso lo sapete. A questo punto è bella questa icona, guardatela, perché racconta proprio di quello che è avvenuto il giorno del nostro matrimonio. Abbiamo vissuto un lavacro che ci ha lavato dalla nostra vita, una rigenerazione che ci ha ridato la capacità di amare da Dio. Sapete qual è il regalo di nozze di Dio? Il regalo che avete ricevuto il giorno delle nozze, c'è chi vi ha regalato i piatti, i bicchieri, le posate, magari i mobili di casa. Ma Dio, quale regalo vi ha fatto? Chi lo sa? Il suo spirito, sì. Però ancora più specifico. L'altro, giustissimo, giustissimo. Ma per amare l'altro, che cosa vi ha dato? Un cuore nuovo. Vi ha dato la capacità di amare da Dio. Questo è il suo regalo di nozze. Allora siete stati rigenerati, ma siete stati immersi in quest'amore del quale fate parte integrante. Voi non vi appartenete più, non solo perché, cioè, io sono Etienne di Filippa, ma perché Etienne di Filippa sono di Cristo. E questo è avvenuto il giorno del suo matrimonio. E questo lo sapevamo, oggi lo sappiamo. Bene. Però a questo punto, adesso che vi ho dato un po' di elementi per poter dare la vostra risposta, vi dovete dire se accettate di essere attori protagonisti in questo grande film. Allora, Ecco, questo film, che è un film internazionale, è un colossal, il colossal più grande dei colossal, è stato scritto con questa storia d'alleanza. La Bibbia, la storia dell'alleanza di Dio, è questa trama del film che tre registi incredibili, che lavorano in piena comunione l'uno con l'altro, hanno deciso di realizzare. Allora, quello che ha ideato la trama del film è il padre, è il creatore. Poi c'è un secondo regista, che è quello che scende in mezzo al campo per aiutare i sposi a incarnare pienamente il ruolo di protagonista, ed è Cristo che scende in mezzo a noi per aiutarci, per educarci, per darci la capacità di amare da Dio. E poi c'è il terzo registro, quello più misterioso, che è lo Spirito, che sembra che non ci sia, ma ogni volta che è necessario, nei momenti di difficoltà, lo possiamo invocare. E lui viene e ci dà questo colpo d'ala, dove ci rialza su ali d'aquila, come dice il Salmo. Il film, questo colossal, viene girata da miglia di anni ed è stato girato da tanti uomini e tante coppie. Però per poter realizzarsi pienamente, come l'avete capito, c'è questa trama di salvezza, per potersi realizzare, oggi Dio ha bisogno di nuovi protagonisti. Chi sono queste protagoniste? Siete ognuna delle vostre coppie, è protagonista. Dio ha bisogno di voi per interpretare quest'amore nella vita e portare quest'amore attorno a noi, nella vita sociale. E senza di noi, se noi facciamo un passo indietro dicendo non ce la sentiamo, ecco, questa sua storia d'amore non si potrà mai realizzare pienamente. Tutti noi, attenti bene, siamo già stati interpellati una volta da lui, il giorno del suo matrimonio. Lui ci ha chiesto: accettate di essere attori protagonisti del mio amore in mezzo agli uomini? Solo che non l'abbiamo capito tanto bene. Allora, tant'è vero che oggi ha deciso, attraverso di noi semplicemente, di riporvi la domanda: accettate di essere attori protagonisti per portare il mio amore in mezzo agli uomini? Sì, Dio ha bisogno della nostra coppia per portare a compimento il suo progetto nuziale, con il quale vuole sposare ogni uomo. Quanto è bella questa parola, se sposare, cioè io mi plasmo, vuol plasmare ogni uomo, vuol plasmarsi sulla realtà di ogni uomo per dargli la sua vita. Ha scelto in modo particolare la nostra coppia per collaborare a questo progetto perché viviamo la stessa relazione nuziale, cioè tra di noi siamo capaci di sposare la vita dell'altro, di sposare tutto per elevare l'altro. Certamente come sposi, direte, rimaniamo fragili, deboli, peccatori, infrangiamo continuamente la nostra relazione d'amore, ma tuttavia abbiamo dentro di noi gli anticorpi necessari per poter perdonarsi e ricostruire tra di noi i punti di comunione. Chi sono i pontefici qui? Chi sono i pontefici? Che cos'è il senso, l'etimologia del pontefice? È un costruttore di ponti. Il Papa è un costruttore di ponti. Noi siamo, dice Bonetti, pontefici, perché siamo capaci di costruire ponti tra di noi, e ogni volta che viene rotto quel ponte siamo capaci di ricostruirlo, perché abbiamo dentro di noi questa capacità di amare da Dio. E questo è incredibile, questo ci rende cellula rigenerata, risanificata, per portare nella vita sociale, cioè relazione sana, per risanare le relazioni attorno a noi. Ma Cristo ci rende anche parola vivente. Sapete una cosa bellissima? Che una coppia che si ama non ha bisogno di parlare. E come dicevo una volta nel video, guardate come si amano, ma anche i gesti, il modo, cioè di essere assieme, racconta molto di più di tante parole. Ecco, noi siamo parole vivente, in mezzo a un mondo che ha perso spesso la parola, ma in più noi siamo la prova più grande che Dio esiste. Perché senza Dio come avremmo fatto a poter essere quello che siamo? Ecco, siamo la prova più grande che Dio esiste. Siamo una buona novella in mezzo al mondo. Dire è possibile amarsi da Dio. Dio non sceglie chi è capace, ma rende capace chi sceglie. Coniugalmente, nuzialmente, diciamo, Dio non sceglie le coppie capaci, ma rende capaci le coppie che ha scelto. E Dio ha scelto ognuno di voi. Ma voi dite di sì a questa scelta? Accettate di essere attore protagonista per realizzare questo piano di salvezza in mezzo all'umanità? Questa è la domanda alla quale dovete rispondere. Allora, per rispondere a questa domanda vivremo adesso tre momenti. Siete stanchi?
Un po' sì.
Bene, allora facciamo, ci vorrebbe un canto, un qualche cosa. Allora, vi posso proporre un canto? Ci mettiamo un attimo in piedi, che così c'è, cioè così. Visto che è la festa di Cristo Re, ma allora, io spero che siano le mie parole, le nostre parole che abbiamo schiantate, cioè nel senso di basta, non possiamo più, che non sia la chiamata. No, bene. Allora, c'è un canto che dice, visto che è la festa di Cristo Re, dice: tu sei re. Allora, noi diremo: tu sei re, e voi rispondete: tu sei re, tu sei re, tu sei re Gesù. Ok? Tu sei re Gesù. A te leviamo le nostre mani, a te leviamo i nostri cuori verso il tuo trono, lodando te. Ecco, in questa festa di Cristo Re è un canto che secondo me c'entra bene e poi ci permette di entrare in questo dono della nostra vita, riconoscere che Lui è Re e che noi siamo rinati nella sua regalità. Tu sei Re,
tu sei Re,
tu sei Re.
Tu sei re, tu sei re, tu sei re.
Amen. Sapete, ci possiamo sedere? Vi siete svegliati? Se noi facciamo un altro, direte troppo impegnativo in questa giornata, di solito siamo lì per... Di solito siamo lì solo per ascoltare, ricevere, e qui ci fa le domande, è impegnativo questo. E questo è grazia. Allora, sapete, quando abbiamo pensato al titolo della giornata, che poi siamo arrivati a questo titolo alto, il mistero della zona nunziale, ci è venuto in mente, così un po' in un linguaggio cinematografico, tanti titoli del tipo cercasi coppia per missione segreta. Vi piaceva? Ecco, questa missione segreta è la missione che ognuno delle nostre coppie svolge nel mondo di tutti i giorni. Cioè, non diciamo mica, guarda, sono... No, siamo noi, però siamo in missione segreta. Siamo a tabernacolo vivente in mezzo al mondo. Siamo presenza di Dio vivo che salva in mezzo all'umanità. E così, questa è questa nostra missione. Bene, adesso vivremo tre momenti. Il primo che... mediteremo ancora un attimo quest'icona. Il momento, ecco, vogliamo fare entrare, cioè, nella contemplazione ancora maggiore di questa di quest'icona. Poi vi consegneremo, ecco, l'icona, così ognuno di voi l'avrà, con tre parole sulle quali in coppia mediterete. E allora tutto è stato pensato, le sedie le girate due a due, l'uno di fronte all'altro, per vivere un momento di confronto di coppia. Poi vivremo un terzo momento che è un momento di confronto assemblare.
Chi non è coppia? Chi non è coppia?
Allora, mi dice Filippa, chi non è coppia, ecco, si va con un fratello, cioè un fratello, una sorella, e vive questo momento praticamente di confronto su questa meditazione della parola assieme a quest'altra persona.
Allora, volevamo finire con un momento di preghiera, perché abbiamo detto tante cose, forse anche troppo. Ed è importante adesso che dalla mente veniamo al cuore. E ci veniamo qui perché vogliamo che voi mangiate di cosa, non voi. Siamo qui davanti a questo processo, Signore. Vogliamo, aiutati dalla grazia, fare tacere ogni voce interiore, ogni distrazione, ogni pensiero, per meglio ascoltarti nel nostro cuore, per cogliere nella profondità ciò che oggi ci vuoi rivelare. Subito desideriamo manifestarti la nostra gratitudine per ciò che abbiamo potuto già intuire o comprendere un po', ascoltando insegnamento e testimonianza. E lasciandoci guidare da questa semplice lunga preghiera del cuore, vogliamo lasciarci avvicinare da te, Gesù, come tu lo fece con i discepoli di Emmaus, allora Cristo. E dimentichi delle tue promesse di risurrezione. Vogliamo con il tuo santo aiuto scendere maggiormente in profondità nel nostro essere, facendo memoria dei passi di crescita fatti alla scuola della tua parola, sorretti dai sacramenti, in particolare dall'Eucaristia. Guardando questa goccia di sangue che cade nel calice, stiamo ricordando il valore, il significato di questo tuo sacrificio, del tuo sangue versato per me, per noi e per la nostra salvezza. Se guardo il sole e la luna, senti che mi riportano a scorrere dei giorni dall'alba al tramonto, mi dico, Signore, quanti avvenimenti momenti di studi senza di te. Senza la minima consapevolezza che eri l'Emmanuel, Dio, persona vicina accanto a me, accanto a noi. Quanta leggerezza, Signore, quanta superficialità. Quanti giorni vissuto nella vita, la solitudine, senza cogliere il dono di essere il tuo per affrontare le avversità. Giorni tetri, non più abitati dalla fede. Giorni non più rigenerati dal tuo amore in mezzo a noi e vuoti di speranza. Se guardo il gallo, non penso solo al legamento di Pietro, ma si svelano davanti ai miei occhi tutti i miei, i nostri legamenti attuati spesso, volte, o per paura o per orgoglio, per pigrizia, per vigliaccheria, oltre. Ma tu hai continuato ad amarci senza mai staccarti, con un amore di padre. Quanta pazienza d'amore, quanto tenerezza hai avuto con noi, Signore. Ti ringraziamo. Quante volte abbiamo anche inconsapevolmente tirato a sorte questi stessi dadi, prima nei pensieri e poi nell'azione, scegliendo e barattando altri fiori, la carriera, l'immagine, il denaro, la pornografia, la fredezza coniugale, l'infedeltà rispetto al tuo progetto di bene e felicità per noi. Stiamo realizzando solo ora quanto ti fidi di noi, quanto ci accompagni malgrado noi. Ci chiedi semplicemente di cogliere questa tua identità e di costruire insieme il tuo regno. Aiutaci, Padre, a tornare ad essere missionari della buona novella del Vangelo e della famiglia, iniziando dalla nostra. Dati i nostri piccoli 5 panni, 2 pesci, sicuri però della loro moltiplicazione. Grazie, Signore, per averci chiamati a fare fecondità. Grazie, Signore, perché ci ami come siamo. Grazie perché hai saputo aspettare i nostri tempi di crescita e di maturazione. Oggi è davvero per noi un nuovo giorno, una nuova alba, una risurrezione, e vogliamo con tutto il cuore confidare in te.
Ecco, Signore, siamo davanti alla tua croce che spesso ci apparsa come un segno di sconfitta. Tu morti, inchiodato, avevi fallito. Invece proprio tu hai scelto di plasmare totalmente, sposare totalmente la nostra realtà di peccato, lasciandoti inchiodare. Ecco, oggetto del peccato di tutti noi. Ho proprio scelto misteriosamente questa strada per farci rinascere. Ecco, Signore, dalla tua croce nascono 2 sacramenti d'amore, l'Eucaristia, nell'Eucaristia anche il sacramento del sacerdozio, il sacramento del matrimonio, che sono 2 sacramenti della missione. L'abbiamo sempre saputo perché l'abbiamo imparato al catechismo, ma non l'avevamo mai capito. E abbiamo sempre pensato che, ecco, il tuo dono di nozze, la capacità di amarsi da Dio, fosse per noi, per la nostra famiglia, per il nostro amore coniugale e non suo cuore familiare. E tu, Signore, non sei venuto come inquilino di casa nostra. Tu sei venuto con noi per essere portati da noi sulle strade del mondo. E così è lo stesso mistero di quando ti sei incarnato nel grembo di Maria.
ci hai chiesto portatemi per le strade del mondo, questo mondo assetato di nuove, questo mondo assetato di speranza, questo mondo assetato di gioia, questo mondo che ha bisogno di essere risanato. E ci dici come tu l'hai fatto 2 minuti fa per le strade della Galilea, portando la salvezza, risanandoci, dici a noi oggi, andate a risanare le relazioni attorno a voi. Non rimanete chiuso nello succenacolo familiare. Siete chiesa domestica, ma siete chiesa domestica per essere tabernacolo, uomo d'amore che si apre, che accoglie e poi che si non accoglie. Ecco, questo siamo. Siamo questo, Signore, e oggi l'abbiamo compreso. E noi siamo qui in contemplazione davanti a questa croce, Signore, e ti diciamo non ce ne rendevamo conto. Oggi sappiamo, ma ti diciamo oggi non ce ne sentiamo capaci. E tu ci dici, lasciate il mio amore riempire il vostro cuore, affogare. Ecco, Signore, non è la capacità del nostro amore, ma la potenza del tuo amore riversato dentro di noi, che ci rende strumento di salvezza. Però in questo momento vogliamo girare le nostre sedie l'uno di fronte all'altro, tu e tu in coppia, o se no sei da solo, fa trovare qualcuno. Questo per poter vivere un momento di dialogo di coppia. Girate il pelo, se lo vedete, il corpo degli occhi, non una mezza sedia. Vogliamo vedere sedie girate, non essere qui.
Permette una cosa.